Questo è il bello del web audio experience.
Ciao, qui Damiano Crognali e benvenuti in questa nuova edizione del mio podcast. Mi trovo ad Okiyama, che è una città del sud del Giappone, sta tra Osaka e Hiroshima. Ed è famosa questa città per questo castello nero antico, è uno dei più belli del Giappone, e per il parco dove mi trovo in questo momento, che è uno dei più grandi e più famosi del Giappone, sebbene Okiyama non è così famosa in Italia rispetto ad altre mete turistiche qui in Giappone, ma ve la consiglio, insomma. Non c'è nessuno, c'è poca gente, ed è weekend qui, e l'ho fatto di proposito, andarmi a cercare delle città che non sono piccolissime, ma insomma sono capoluoghi di provincia, di prefettura o città, diciamo, che sono turistiche, dal momento che hanno uno dei castelli, Okiyama, se non è il più famoso, se non è famoso come quello di Osaka, ma insomma è uno dei più belli e dei più famosi. E ieri stavo a Kanegawa, un'altra città del Giappone, proprio per capire com'è la vita la sera. Infatti è notte in questo momento in Giappone, perché un tema che mi sta appassionando molto è quello della depopulation. Il Giappone non cresce. L'anno scorso è diminuito di qualcosa come 250.000 abitanti, e se va avanti così la situazione diventa sempre più grave. Scherzando con un amico giapponese mi diceva: i giapponesi vanno a scomparire. Ed è purtroppo una triste realtà ed è un grosso problema. Ne parlavo anche con un'altra ragazza che ho conosciuto sull'isola di Sado, che fa l'architetto e che è il designer, e lei abita in un paesino del sud del Giappone in cui di fatto vivono questa depopulation, poche nascite, e quindi il paese dove si trova, che è nella campagna di Kyoto, rischia di andare a scomparire. Lei è una ragazza giovane, ma è una delle poche, insomma, e tra le altre cose non lavora neanche lei in quella città, né pensa di lavorare da grande in quella città. E questo fenomeno mi sta prendendo molto, e lo sto approfondendo partendo proprio dalla vita la sera. I ragazzi la sera, non a Tokyo, nella provincia, che cosa fanno, come si divertono? Questo quindi è un tema che sto cercando di indagare. Se avete dei suggerimenti, insomma, datemeli, mandatemeli, scrivetemeli. E poi casualmente, insomma, dietro di me c'è una famiglia giapponese con i bambini piccoli che è venuta in questo parco, che di fatto, insomma, non c'è nessuno, è aperto al pubblico. E non c'è nessuno, insomma. Ieri stavo a Kanegawa e ho passato il sabato sera lì. In questa depopulation si vive soprattutto, insomma, si vive anche nelle attività ricreative della sera. Questo è un tema che volevo affrontare e che affronterò presto. Mentre invece in questo weekend, nella tutta la settimana passata, sono stato a Fukushima, che ha preso l'attenzione, insomma, mondiale, per il fatto che dopo 12 anni hanno iniziato lo sversamento in mare dell'acqua ancora, diciamo, radioattiva, di isotopi di trizio, da parte, insomma, della TEPCO, che è la società che gestisce l'ex centrale di Fukushima. Faccio un recap: Fukushima è il più grosso disastro nucleare da Chernobyl in avanti, accaduto in Giappone. Il Giappone, andrò nei prossimi giorni, già domani sono a Hiroshima, e la bomba atomica è caduta, la prima bomba atomica è una delle due, insomma, per uso di guerra, è caduta proprio a Hiroshima. Ma dopo Hiroshima il Giappone ha abbracciato l'atomica per la pace, così la chiamano, Nuclear for Peace, e hanno aperto moltissime centrali nucleari per, insomma, per l'energia, in controtendenza rispetto, diciamo, al resto del mondo, in un paese, insomma, che anzi doveva starne lontano. Invece hanno fatto molta informazione, puntano molto sull'informazione, questo è quello che ho notato, cioè nel senso fanno tanta informazione. Io credo che gran parte del budget della TEPCO, che è la società pubblica che gestisce, pubblica privata insomma, che gestisce il nucleare in Giappone, aprono musei, raccontano quello che fanno, le attività, perché serve l'energia, e però insomma hanno avuto il più grosso disastro nucleare, perché l'11 marzo del 2011 il Giappone visse il più grosso terremoto, il più forte terremoto della sua storia, e la centrale di Fukushima attivò i suoi sistemi di sicurezza, si spense di fatto, ma contestualmente avvenne in quell'area anche un maremoto poco dopo, e insomma la centrale si distrusse, emise nell'ambiente sostanze radioattive. Si attivò subito il servizio di sicurezza giapponese, che evacuò l'area per un'area di per una circonferenza di 20 km intorno alla centrale, qualcosa che non si era mai visto. Inizialmente erano 3 km per la sicurezza, per evitare il contagio con le sostanze radioattive, poi la allargarono a 10 e poi, per essere tranquilli, arrivarono anche a 20, se non a 30 km. 20 km, tutta l'area fu evacuata, cioè gente lasciò la propria casa per anni, per poi insomma ritornarci tempo dopo, anche se proprio per questa questione della depopulation il progetto del governo di ripopolare l'area è totalmente fallito. Io sono stato a Okuma, che è la città fantasma della centrale nucleare. Sono tante le città fantasma, tra virgolette, insomma, qui in Giappone, per il fatto che diventano disabitate, vengono abbandonate. È un fenomeno simile a quello dell'Italia, insomma, città abbandonate perché per la gente, i ragazzi, i giovani preferiscono vivere, per avere opportunità di lavoro, più vicino a Tokyo, e poi si crea quel fenomeno del fatto che fanno le spole, che dormono in treno, perché insomma tutti vivono e lavorano a Tokyo, però insomma Tokyo è cara, quindi cercano casa un pochettino fuori. L'area di Tokyo è la più popolosa, tra Tokyo e Yokohama, del mondo, e poi ci sono nel resto del Giappone aree deserte come quelle che sto vivendo io, per capire insomma come i ragazzi stanno vivendo queste situazioni, questo tempo. A Fukushima io sono stato a parlare con la gente del posto, sono stato a parlare con i pescatori, che sono gli unici che lamentano la situazione, ma tutti mi hanno detto: il pesce è buono, il pesce è buono. I supermercati dell'area di Fukushima vendono il pesce. Interessante che ci sono due musei. Uno è molto grande ed è famoso, che è il museo proprio quello dove, nella zona che ha subito il maremoto, che sulla quale poi hanno ricostruito questo museo, che ha 300 giapponesi in maggior parte ogni giorno, che vanno lì per capire insomma quello che stanno facendo, quello che il governo sta facendo. Però quello più interessante, lato mio, che stavo studiando, cercando di capire quello che stava succedendo a Fukushima, è quello che ha aperto la TEPCO a Tomioka, che è il paese di fatto abitato più vicino all'area della centrale, che racconta, è un museo dedicato alla decostruzione, racconta quelle attività che stanno facendo per smantellare la centrale. Mi hanno spiegato tutto il processo del sversamento in acqua, mi hanno spiegato che il tritium di fatto è intorno a noi, anche se non vivi lì a Fukushima, e che nel caso lo ingerisci, oltre al fatto che il tritium è proprio difficile da separare dall'acqua, perché non si nota la differenza tra l'acqua col tritium e quella senza tritium, al contrario di altre sostanze radioattive, mi hanno proprio fatto vedere la differenza in video. Purtroppo io non l'ho potuto riprendere perché erano materiali che non mi hanno fatto riprendere, però me l'hanno fatto vedere, me l'hanno spiegato, me l'hanno raccontato, e io insomma l'ho documentato nella mia lunga cronaca. È difficile insomma da separarlo, ma soprattutto insomma se lo ingerisci lo espelli come qualsiasi altra sostanza quando vai in bagno. mi hanno spiegato che loro continuano a mangiare pesce, verdura, perché tutto viene controllato accuratamente, meglio di tanti altri posti. Mi hanno spiegato che a Fukushima, al contrario di qualche anno fa, quando i livelli di radioattività erano mediamente alti rispetto ad altre parti del mondo, oggi sono molto più bassi rispetto ad altre parti del mondo. Mi hanno fatto proprio vedere il confronto secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite dell'Atomo. Insomma, sversare in acqua materiale che in qualche modo è stato a contatto con una centrale radioattiva solleva, insomma, critiche. Possiamo essere d'accordo sul fatto che lo spegliamo come se andiamo in bagno, possiamo essere d'accordo su tutto, ma capisco, insomma, chi critica questa scelta. Di fatto loro spiegano che non c'era un'altra alternativa diversa rispetto a questa. Se è giusto o non è giusto, questo io non lo so, però quello che ho notato è che fanno tanta informazione e i giapponesi di fatto si fidano, si sono fidati. Io non ho visto proteste, io sono stato in altre parti di questo continente asiatico, venivo dalla Corea, in Corea ogni giorno vedevo una protesta, qua niente, nisba, zero, cioè non ho vista una. Quindi questo è il dato di fatto. La gente continua a mangiare verdura, continua a mangiare pesce, dicono che si fidano, insomma, e mi ha toccato il fatto che mi hanno detto che la gente al di fuori del Giappone non è informata e che i giapponesi invece sono molto attenti a queste cose qui, e di fatto, insomma, cioè io che sto vivendo qua, sono d'accordo su questa cosa qui. Questo è quello che vi volevo raccontare, lo semplifico e lo racconto meglio in una prossima cronaca che vedrete, insomma, presto, e spero che questo podcast dal castello di Okiyama vi sia piaciuto, il castello nero. Ciao, buona giornata, buona settimana.